Bene, primo ospite abbiamo Federico Preti, che è direttore nazionale, anzi presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, direi in apertura di spiegarci un po' com'è questa associazione di cui lei è presidente.
Sì, la nostra associazione si occupa di ingegneria naturalistica, che vuol dire realizzare interventi con piante vive, quindi opere vive, in abbinamento con materiali reperibili in loco, quindi legname, pietrami. Quindi forse in montagna qualcuno ha visto delle opere fatte così, possono essere delle palificate vive, delle grate vive lungo le strade o lungo le sponde dei nostri torrenti, o anche brilli e legname e pietrami. Sicuramente oggi si parla anche di nature based solutions, cioè soluzioni ispirate alla natura. Diciamo che noi abbiamo sempre fatto queste cose, le radici vengono dalle sistemazioni idraulico-forestali. Io insegno questa materia all'Università di Firenze, però sono un frequentatore del Cadore e ho una piccola casa proprio dove c'è la rovina di Cancia, la famosa frana di Borca di Cadore. Quindi anche per questo motivo mi faceva piacere farci conoscere, certo, dai vostri ascoltatori.
Ecco, cosa ne pensa di questo? Di ciò che è avvenuto? Lei era qui? No, vero? Non c'era.
Sì, ho fatto dei sopralluoghi. Sì, ho fatto dei sopralluoghi dopo l'ultimo evento, perché già a suo tempo avevamo fatto degli studi, in particolare abbiamo verificato quello che per fortuna è successo, cioè che le opere di mitigazione, quindi questo vascone a monte della strada che collega col villaggio Corte, no? L'ex villaggio Agip, ha funzionato, e infatti poco materiale è uscito ancora più a valle fino alla Alemagna, però diciamo l'evento è stato abbastanza simile a quello che nel 2009 invece aveva portato a due vittime, come molti sapranno, sia per l'ubicazione di un edificio che era in una zona ad alto rischio, sia perché probabilmente ancora i volumi che potevano essere accolti da queste vasche non erano gli stessi attuali. Chiaramente sono opere che è stato necessario fare, perché e poi è necessario mantenere, quindi svuotare periodicamente, perché abbiamo appunto abitati, centri abitati in zone a rischio, ma che sarebbero zone, diciamo, di conoide di iniezione, deposito di materiali che naturalmente verrebbero scaricati dal Monte Antelao verso il torrente Boite, insomma. Però diciamo ci sarebbe molto da dire, anche perché poi sui giornali sono uscite, no, in concomitanza con queste notizie, anche il rapporto dell'ISPRA sul dissesto idrogeologico, quindi il discorso è abbastanza ampio. Ora non so se vogliamo affrontare
alcune
questioni.
Insomma possiamo, poi abbiamo anche possibilità di fare seconde puntate. Allora, una cosa volevo chiedere: giorni fa qualcuno mi ha detto, ma voi avete costruito le case su terre fossili, allora cosa vuol dire?
Terre fossili. Ora non so se chi ha fatto questa domanda si riferiva al fatto, come stavo dicendo io, no? Sono zone dove effettivamente si creano i depositi del materiale che dalle Dolomiti, insomma dalle pendenze più elevate, vengono scaricati a valle, e perché spesso in montagna, non soltanto a Borca di Cadore, ma è frequentissimo, viene costruito nelle zone di conoide di deiezione, perché sono quelle del fondovalle, sono più accessibili, sono ricche d'acqua, venivano coltivati, i pascoli erano migliori che più a monte ovviamente. Poi chiaramente l'interferenza con i centri abitati può creare queste situazioni di rischio, però il rischio idrogeologico, che non è il dissesto è quello che succede, diciamo, naturalmente. Sì. È una combinazione fra una pericolosità di eventi che si possono verificare con una certa frequenza, la vulnerabilità degli edifici e il valore economico di questi beni. Quindi quando la combinazione di questi tre porta a situazioni a rischio elevato, bisogna, o bisognava anche prima, prevenire e comunque intervenire con queste opere di sistemazione idraulico-forestale, perché ora se ne parla sempre di più, perché intanto la pericolosità un po' è aumentata perché c'è questo effetto del cambiamento climatico, cioè lo stesso evento, quello critico, quello che diciamo ha riempito il vascone anche l'ultima volta o le volte precedenti, si può verificare nello stesso modo, con la stessa entità, più spesso, cioè ci tocca sui giornali leggilo con una frequenza maggiore, perché piove in maniera più intensa, meglio, la stessa intensità di pioggia può verificarsi più spesso. Quindi bisognerà svuotarlo più spesso, averlo fatto abbastanza grande da contenere questi volumi e svuotarlo più spesso. È quello che vediamo, vediamo poi le ruspe, i camion che portano via il materiale. Sicuramente una pianificazione strutturale, cioè quindi interventi diversi si sarebbero potuti fare se magari certe abitazioni fossero state fatte leggermente in zone meno a rischio, ecco.
Però si parla di case, tra l'altro alcune c'erano già, no? Come dice chi magari è venuto dopo, ma ci sono case che hanno la loro bella età. E quindi è una sorta di, come dire, di responsabilità che ha chi ha costruito lì, secondo lei? Può essere ritenuto responsabile?
Secondo me la risposta è un po' delicata da dare così. Sicuramente chi ha autorizzato l'edificazione doveva tener conto di quello che poteva succedere e della presenza o meno di questo tipo di opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Io dalle osservazioni che ho fatto si vede che le case più vecchie sono state solo lambite dalla colata di detrito, ce ne sono un paio proprio lì vicino alla zona interessata anche nel 2009, sì, dove una casa ha subito parecchi danni. Però è anche vero, una considerazione che faccio anche con i miei studenti, se i ponti romani sono ancora in piedi e se le case di Cancio più vecchie sono ancora lì, è sicuramente perché c'era un'attenzione e una conoscenza di quello che poteva succedere, perché erano costruite bene, ma viceversa se ce ne fossero state ricostruite in zone tra virgolette sbagliate sarebbero state portate via. Quindi quello che vediamo noi è il risultato di una storia che si ripete. Ora ripeto, però, con gli effetti dei cambiamenti climatici e un'urbanizzazione sempre crescente, sicuramente si è esacerbato un po' il tutto, quindi noi dobbiamo intervenire, possibilmente anche non soltanto con opere puntuali, ma con quello che appunto proponiamo noi, che sono opere un po' più diffuse, un po' più
naturale,
legate anche a una manutenzione. Sì, sicuramente fare ricorso, come ho detto prima, anche alle piante vive, però il concetto è anche quello della scala, no? Spaziale, non solo concentrare gli interventi in punti specifici, che è indispensabile, almeno in questi casi non si può evitarlo, ma anche cercare di trattenere acqua e materiali più a monte in maniera più diffusa, cosa che si è venuta un po' a perdere, almeno in certe situazioni, e quindi l'aiuto può essere anche quello della regimazione dei reticoli idraulici minori, quella della cura dei versanti, evitare che l'apporto solido sia eccessivo e che venga trattenuto a monte in modo da ridurre i quantitativi. Chiaramente quando si parla della colata di detrito sono materiali di grosse dimensioni in grande quantità che sono già incanalati, quindi non è che possiamo fermare quelli con le piante, però a scala di bacino idrografico si possono fare tante cose. Prima queste cose venivano fatte di più, anche ora ci sono i lavori importanti per le Olimpiadi, si vedono molte opere, tanto cemento armato, ma magari non avanza tempo e risorse economiche per fare anche altro che sarebbe fondamentale, un'occasione da non perdere, quella di utilizzare l'ingegneria naturalistica nella Valle del Cadore.
Ok, senta, ma volevo chiedere, spiegarle una cosa. Quel giorno, una domenica sera, la frana è scesa alle 23:30, minuto più o minuto meno. Alle 7, alle 19, c'era stato da parte dell'elicottero, perché nel frattempo si era verificato un distacco anche dal Mar Cora a San Vito, c'era stato un controllo da parte dell'elicottero, quindi sono la protezione civile che va a vedere, e mi scrive, perché noi eravamo in contatto, mi scrive: tutto a posto. Erano stati sul Mar Cora, andavano a Chiapuzza, zona San Vito di Altrafrana, e Cancia. Alle 19 non c'era un sasso. Alle 23:30 ne sono scesi 100.000 metri cubi. Ma dove erano? Perché uno chiede: ma dove erano? E poi sassi enormi, perché la cosa pericolosa erano proprio i sassi, la grandezza di questi massi. Ecco, perché sì, allora, è anche da spiegare, ma dov'era tutto questo materiale? Era lì in bilico, si era mosso, non si era mosso. Alle 7 non c'era un sasso. E poi è cominciato a piovere, allora, e abbiamo visto.
Ecco, proprio questo è il punto. Allora, l'elicottero vede una situazione statica, vede quello che è presente sul territorio, poi quando è cominciato a piovere sono i sensori che misurano il livello dell'acqua o il rumore provocato, diciamo, dal movimento iniziale di queste colate di detrito, che possono far partire l'allarme in quella zona. Se parte un allarme, quello che viene segnalato ai cittadini è appunto di stare ai primi piani o comunque se sono al di fuori non entrare nella zona a rischio. Infatti poi sui giornali io ho letto che la questione anche delle 23:30 è stata positiva, perché quasi tutti erano già in casa,
sì,
no?
Per fortuna.
Quindi l'allarme partito, sì. Partito o non partito potrebbe anche, diciamo, in questo caso aver svolto un ruolo diverso da quello che poteva succedere durante il giorno. Però la dinamica di questi fenomeni è che quando piove con una certa intensità e con una anche certa quantità di pioggia si innesca la colata. La colata non è acqua che scorre come quella di un torrente in piena o sassi che franano come nel caso di un ghiaione durante un periodo asciutto, è un insieme di acqua e sedimenti, una miscela. Sì, però anche i sedimenti fini insieme all'acqua possono entrare in gioco a creare situazioni per cui si possono muovere sassi molto grossi, che è quello che avete visto, è la cosa più pericolosa.
Esatto.
E appunto si parla di debris flow o colate di detrito. Quindi diciamo che una volta superate certe soglie di allarme, poi dopo quando parte in maniera improvvisa, quindi non è che ci sia molto da vedere in quel momento in diretta alle 23:30, cioè anche se l'elicottero volava in quel momento vedeva la cosa mentre stava per partire, che non è che ci siano segnali premonitori, sono le quantità di pioggia,
sì,
che vanno studiate, sì.
Cioè, ecco, io volevo anche dirle un'altra cosa: tutte e quattro le frane sono scese di notte, tutte. Più o meno una anche alle 4:13, ricordo di aver guardato l'orologio, 4:12, ho sentito il botto, ma erano 4 giorni nel 2009 che pioveva, 4 giorni di pioggia terribile, soprattutto l'ultimo giorno, che poteva fare anche intuire, insomma, che il rischio c'era, e tutte sono avvenute di notte.
Come diceva lei, conta anche l'accumulata, si dice, della pioggia, cioè quanta acqua nei, sì, giorni precedenti è arrivata, o durante un evento, se non è piovuto precedentemente, bisogna che piova nella prima fase tanto da saturare, diciamo,
esatto,
questi volumi di materiale. Poi il fatto che ci sia, diciamo, la goccia che fa traboccare il vaso e che questa venga di notte, può anche darsi che di notte per motivi
casuale,
di temperature, ma forse di temperatura, che a quel punto cala, no? Piove un po' di più, però è l'ultima, diciamo, goccia che appunto ci fa traboccare questo vaso così fragile, che è la situazione che c'è a Cancia, insomma.
Ecco, ma lei cosa consiglierebbe a questo punto, visto che parliamo di ingegneria naturalistica? Cosa potremmo fare?
Sì, allora l'ingegneria naturalistica prevede interventi che, diciamo, appunto basati sulla natura, secondo la tradizione delle sistemazioni idraulico-forestali, che comunque hanno funzioni tecniche, che sono quelle di ridurre l'erosione, ridurre il rischio di frane superficiali e di esondazione dai torrenti, no? In abbinamento a questo poi noi abbiamo delle altre finalità che sono ecologiche, paesaggistiche e anche socio-economico, perché a parità di risultato che si vuole ottenere i costi sono anche minori e forse l'occupazione è maggiore se si ricorre a questo tipo di soluzioni. Quindi da un punto di vista anche ecologico, chiaramente usando le piante vive come materiale da costruzione, il risultato è chiaro che sia questo, però non solo, perché si innesca una, si dice, successione paranaturale, poi la vegetazione fa il suo compito anche grazie a questo primo intervento. Volevo precisare, giustamente lei mi chiede cosa si può fare, che ci sono dei limiti, non è che si può fare tutto con l'ingegneria naturalistica rispetto all'ingegneria grigia convenzionale, cioè le briglie di trattenuta in cemento o in gabbioni o costruite anche con elementi metallici come si vedono lungo l'Alemagna, più anche verso San Vito e verso poi Cortina, a questo punto sono necessarie. Le opere di completamento o di preventivamente riduzione del materiale che può arrivare possono essere fatte con l'ingegneria naturalistica. Come dicevo, in passato io dico che l'ingegneria grigia, quella, anch'io sono ingegnere civile, è quella convenzionale, perché quella tradizionale in montagna, in collina, era quella ovviamente naturalistica, perché si faceva con quello che era presente sul territorio, e abbiamo tanti esempi, quindi io penso che si debba continuare a ricorrere a quello, anche perché l'abbiamo sempre fatta, insomma.
Ma c'è questa possibilità di unire le fatiche tra voi e noi?
Ma sicuramente sì, e questo è un po' anche l'auspicio e il compito della, di un'associazione italiana per l'ingegneria naturalistica, è interdisciplinare, ci sono architetti, ingegneri, geologi, naturalisti, tanti agronomi forestali, e poi ci sono imprese e anche tecnici, progettisti che ne fanno parte, quindi sicuramente è un'associazione a servizio dei propri soci, ma anche dei cittadini in primis, e ovviamente degli enti pubblici che vorranno.
Dottor Preti, quando lei arriva ci viene a trovare, ok, in studio, sì. E poi magari cerchiamo anche di fare un incontro tra le parti, va bene?
Volentieri, la ringrazio.
Grazie tante a lei, buon lavoro, a presto, grazie.
Buon lavoro, e grazie anche agli ascoltatori che ci hanno seguito. Arrivederci.